Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Bene, e in questa trasmissione, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, riprendo quelli che sono i concetti fondamentali, gli elementi di partenza del crogiolo dello stregone all'interno della religione pagana politeista. Io so perfettamente che questo argomento l'ho già ripreso più volte in varie trasmissioni e ho cominciato a riprenderlo, questo insieme di concetti, dal 2003, per cui dal 2003 ad oggi, diciamo così, sono già passati 4 anni, febbraio 2003, febbraio 2007, però dal momento che sono i principi fondamentali per i quali noi pratichiamo stregoneria, per i quali noi pratichiamo il paganesimo politeista, ripeterli non è mai superfluo, anche perché ogni volta che li si ripete in realtà si aggiunge qualcosa di importante a quello che si dice. Io ho già tenuto questo ciclo di trasmissioni nel 2006, però ogni volta che lo riprendo praticamente si aggiunge sempre comunque qualcosa di nuovo. In questo ciclo di trasmissioni praticamente riprendo quello che è l'insieme generale da cui parte la costruzione del crogiolo dello stregone. Cioè, perché noi pagani politeisti abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone come metodo di rapportarci e di costruire la vita, di agire all'interno della vita. Il crogiolo dello stregone, come sapete, è un insieme di pratiche nella vita quotidiana, cioè che ci permettono di affrontare la vita quotidiana. Ma queste pratiche sono in realtà delle tecniche che ci permettono di predisporre noi stessi davanti al mondo. Ciò che ci si trasforma davanti al mondo non è tanto la tecnica, ma è noi nell'applicare quella tecnica, nell'applicare quell'intento, nell'applicare quelle modalità che ci trasformiamo all'interno del mondo. Dopodiché la nostra trasformazione si ripercuote dentro di noi e ci trasforma ulteriormente. Se noi siamo d'accordo nel fatto che la vita sia una crescita continua, una continua trasformazione dell'individuo, chiaramente quella crescita e quella trasformazione vanno guidate attraverso i nostri intenti, attraverso i nostri bisogni, attraverso le nostre condizioni, proprio per affrontare nel modo migliore la vita nella quale noi viviamo. Questo è il senso di quello che è stata la conferenza fondamentale, la conferenza generale, all'interno della quale vengono compresi tutti quegli elementi per i quali vale la pena di praticare il crogiolo dello stregone. E il crogiolo dello stregone ha in sé delle caratteristiche che dobbiamo sottolineare per non incorrere in fraintendimenti. Innanzitutto, nessun individuo può imporre ad un altro individuo il crogiolo dello stregone. Detto questo, che appare quasi ovvio, ne consegue che io non vi posso dire quale aspetto del crogiolo dello stregone voi potete usare. Questa introduzione praticamente nasce dalla differenza che c'è fra il concetto di libertà, cioè la pratica della vita attraverso gli elementi di libertà, e quella che è la pratica della vita attraverso la verità, attraverso l'assolutismo della verità. Mentre nel concetto assolutistico di verità, mentre nella verità voi avete la risoluzione di ogni trasformazione dell'individuo, perché la verità si pone davanti all'individuo. In verità vi dico, dice il pazzo di Nazareth, fermando qualsiasi analisi delle persone davanti a quelli in verità, cioè come se fosse assoluto quella cosa, imprescindibile, come se bloccasse la capacità critica di ogni persona, la capacità di analisi. E la verità è questo, cioè la verità blocca ogni trasformazione della persona, perché la verità si pone davanti alla persona e la verità pretende di essere creduta. la verità pretende di sottomettersi alla verità. La verità non accetta nessuna critica, non può accettare nessuna analisi, perché la verità si blocca l'individuo in tutte le sue manifestazioni. Diverso invece è il concetto che noi esprimiamo, cioè il concetto della libertà. La libertà non ha una verità in cui esprimere l'individuo. La libertà è rimozione degli ostacoli che impediscono all'individuo di trasformarsi e di divenire. Ma noi non sappiamo quali sono gli ostacoli che impediscono al singolo individuo, nel momento stesso in cui l'individuo prende coscienza dell'esistenza di ostacoli che debbono essere rimossi per il suo sviluppo. Noi non sappiamo qual è il divenuto dell'individuo, né sappiamo come l'individuo ha interiorizzato le condizioni e le contraddizioni fra sé e il mondo. Noi non sappiamo qual è la percezione del mondo che ne ha il singolo individuo, come noi non sappiamo qual è il significato di molti termini che l'individuo usa nel trasmettere se stesso, perché spesso diamo per scontato che a un termine corrisponda necessariamente quello e solo quel significato. Per cui quando noi parliamo del crogiolo dello stregone come una serie di tecniche da usare, noi non possiamo sapere esattamente come l'individuo si colloca e se l'individuo è in Italia, è negli Stati Uniti, è in Russia, è in Cina, è in India, è in Africa, è nel Sud America. Cioè, noi non sappiamo qual è l'oggettività nella quale questo individuo vive, pertanto non conosciamo nemmeno tutti i percorsi che sono relativi alle proprie trasformazioni e ai propri bisogni, qualora l'individuo sia aperto davanti a un futuro che deve affrontare in maniera consapevole. Per cui, non sapendo tutto questo e non potendo manifestare questo come una verità oggettiva dalla quale non prescinde, da quale essere bloccati, diciamo così, nelle nostre manifestazioni, noi non possiamo dire quale aspetto del crogiolo stregone il singolo individuo può usare. Per cui quando parliamo del percorso di libertà, quando parliamo di paganesimo politeista, quando parliamo di stregoneria, in realtà esiste un solo maestro, un solo soggetto che può condurre il singolo individuo, ed è l'individuo stesso. Che poi questo individuo, nel mondo in cui viva, trova delle relazioni di comunione, trova delle relazioni di camminare assieme, di essere assieme ad altre persone, questo è irrilevante, nel senso che non è una sottomissione dell'individuo ad altre persone, ma è un camminare assieme, cioè avere gli stessi intenti o avere dei progetti simili o avere degli obiettivi simili per i quali si percorre un certo cammino, si fanno delle scelte comuni. Per cui non si può dire a nessuna persona, cioè nessun stregone vi potrà mai dire alla singola persona cosa la persona deve fare per diventare uno stregone, per liberare le costrizioni che gli impediscono di manifestarsi nella propria oggettività. Nessuno questo lo può fare. Uno stregone l'unica cosa che può fare è dire: questi sono gli elementi da praticare per fare stregoneria. Quanto tu quegli elementi li cali dentro le tue emozioni, a livello del tuo profondo, del tuo sentire, delle tue sensazioni, delle tue emozioni, tanto più questi strumenti sono efficaci. Ma il modo con cui li cali e la direzione in cui li usi appartiene solo a te. Cioè tu non puoi fare ciò che fa un'altra persona o ciò che un'altra persona vuole che tu faccia, ma un'altra persona che pratica gli stessi elementi può dirti: io faccio questo, se ti piace cammina assieme a me. Ma non può dire che quegli elementi appartengano a te. Tu solo puoi sapere se quelle pratiche di stregoneria ti possono servire e nella direzione in cui ti possono servire, perché tu solo conosci gli ostacoli che impediscono il tuo cammino e li riconosci attraverso i tuoi bisogni, attraverso le tue sensazioni, attraverso il tuo modo di essere. Io posso raccontare la struttura del crogiolo dello stregone e la mia azione finisce lì. Il crogiolo dello stregone è un insieme di divinità, è un sentiero vivo, esattamente come le persone che lo ascoltano. La relazione che può esistere fra il sentiero e le persone sono le relazioni fra singoli aspetti divini del sentiero e singole divinità che premono dentro ai singoli individui. La differenza che esiste fra il crogiolo dello stregone quale opera letteraria e il crogiolo dello stregone come pratica di vita degli individui è determinato dall'energia e dal potere di essere degli individui che ascoltano. È il potere di essere degli individui che permette loro di afferrare questa opportunità. Io posso solo esporla. Cosa significa questo? Significa che esistono delle parole, esistono delle cose che fanno scattare l'individuo, cioè che gli fanno capire esattamente quello che lui ha tentato di capire nella sua vita. Esistono delle rivelazioni che illuminano l'individuo, ma quando arriva una rivelazione, quando qualcuno ti dà qualcosa che ti illumina, che finalmente hai capito, significa che nella tua vita c'è stato un percorso di accumulo di tensioni, che quegli elementi che ti dà quel qualcuno non fanno altro che liberare in un livello di conoscenza. In pratica sei tu come persona che hai accumulato tutta una serie di esperienze, le hai soggettivate, per cui arriva finalmente colui che gira la chiave e mette in moto l'illuminazione. Esiste una situazione, una persona, una frase, delle parole che possono far scattare in qualità ciò che hai accumulato in quantità. Ma non è quella frase che ha fatto scattare la tua illuminazione, la tua comprensione, ma è l'accumulo della tua esperienza che a un certo punto è arrivata alla diga, è arrivata alla sommità della diga, e quella frase ha rotto quella diga. Ma sei tu che hai accumulato quell'esperienza per rompere quella diga. Per cui io, quando parlo del crogiolo dello stregone, posso parlare di un'opera letteraria più o meno ben fatta, anzi fatta malissimo se vogliamo dal punto di vista letterario. Ma se che questa sia una cosa che fa scattare in te la consapevolezza del tuo agire nel mondo, ossia semplicemente una cosa da leggere, mal scritta, punto e basta, questo appartiene a te, cioè appartiene alle condizioni che hai attraversato nella tua vita. Gli stregoni possono raccontare storie, possono raccontare di questa o di quella situazione, ma gli stregoni la finiscono, cioè non possono trasformare un'altra persona in stregone, cioè non possono portare un'altra persona ad avere l'esigenza di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo deve essere un bisogno liberato all'interno della persona, non può essere un bisogno imposto alla persona. Siete in grado di figurarvi io che vado a un funerale di una persona morta e che so che quella persona morta è riuscita a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e mi metto a fare urli di gioia, balzi di gioia e risate con tutti quei parenti che stanno lacrimando e piangendo per la perdita del congiunto? Eppure e per me è un attimo di gioia, mentre per loro è un attimo di dolore per aver perso il loro congiunto. Ma sono due aspetti diversi della sensibilità che hanno le persone. Cioè, mentre io accolgo il successo di questa persona che ha liberato il suo bisogno di morire come bisogno ultimo, bisogno superiore a qualunque altro bisogno, i suoi parenti che non colgono questo, colgono soltanto il dolore per la scomparsa del loro congiunto, come se le persone non dovessero sistematicamente scomparire nella vita. Cioè è ineluttabile, è proprio della vita la morte, senza la morte non c'è la vita. Per cui io non posso dire a una persona, guarda che se tu fai stregoneria, non fai altro che trasformare la morte del corpo fisico in un successo, in una gloria, e la trasformi in un bisogno dentro di te, in un bisogno talmente forte, talmente grande, che ogni attimo della vita ti apparirà prezioso e tu vivrai la tua vita in una situazione eroica, come fosse un continuo successo, una continua visione dell'immenso che ti circonda. Ma se io dico questo, chiaramente si può fare anche un film volendo, cioè persone che vivono la loro vita in maniera gloriosa. Ma una persona che mi ascolta è solo uno spettatore. Se non riesce a calare dentro se stesso questa sua gloria, se non riesce a cogliere l'immenso che la circonda in ogni sua azione, resta soltanto una affermazione in se stessa. Per cui chiaramente non ti devi fermare là, altrimenti rischi di fare dei danni alle persone. Le persone che ascoltano, dunque, hanno l'opportunità di prendere quanto serve loro oppure di annoiarsi. La differenza fra prendere quanto serve e annoiarsi è la differenza che c'è fra una persona che può afferrare le opportunità e una persona che non vede a cosa può servire quanto vado dicendo. E questo appartiene anche alla vita quotidiana, no? Esistono delle persone che quando si presenta qualcosa sanno quel qualcosa a cosa serve e lo afferrano, lo usano immediatamente. Altre persone invece che non sanno quel qualcosa a cosa gli può servire e per loro è una cosa inutile, una cosa che cancellano anche dalla loro percezione, anche dal loro modo di guardare il mondo. Per cui è una cosa normale trovare questo. Si tratta però di prenderne atto. Cioè di prendere atto del fatto che davanti a noi nella vita quotidiana e in ogni momento si presentano un numero immenso, un numero infinito di opportunità che però noi afferriamo soltanto nella misura in cui quelle opportunità si avvicinano a noi, ci sollecitano e noi riusciamo a cogliere effettivamente che cosa serve quella novità che si presenta. Il crogiolo dello stregone è manifestazione di dei. Non pensate che sia facile avere a che fare con gli dei del crogiolo dello stregone. Si dovrà avere la massima determinazione e la massima disciplina per costruire le condizioni della propria vita, perché gli dei costruiranno delle situazioni nelle quali noi ci troveremo disperati e impotenti. E qui inizia a raccontare lo stregone. E lo stregone ti mette in guardia, cioè ti dice: guarda che gli dèi non sono un qualcosa che tu preghi, arrivano, si affiancano, ti dicono bravo, bravo e ti battono la mano sulla spalla. Gli dèi sono dei grandissimi figli di buona donna. E siccome tu sei parte di quegli dèi e quegli dèi esistono solo perché tu li manifesti, quegli dèi faranno di tutto per cacciarti in situazioni che sono conflittuali, che sono tali, da costringerti a manifestarli. Devi farti Marte, devi farti Ebe, devi farti Lizia, devi farti Afrodite, devi farti Minerva, devi farti Zeus, devi farti Demetra, devi farti qualunque altro dio, manifestando te stesso attraverso le tue tensioni. E con tanta più passione, con tanta più determinazione, con tanta più emozione, tu manifesterai le tue emozioni, le tue passioni, tanto più questi dei si rinvigoriranno, cioè diventeranno più forti. Ma nello stesso tempo questi dei faranno in modo di coinvolgerti ancora di più, perché più ti coinvolgono attraverso le tue emozioni nelle contraddizioni della vita, tanto più loro sono forti e tanto più tu li manifesterai con passione, tanto più loro, con la loro forza, si manifesteranno nelle tue azioni. E chiaramente faranno anche in modo che le tue azioni non siano comunque distruttive nei tuoi confronti, perché tu devi continuare a mantenere, a manifestare gli dèi. E allora faranno in modo che tu abbia degli alleati in queste manifestazioni. Ma per fare questa operazione Tu devi considerare di essere te stesso, di avere la tua volontà, la tua determinazione, il fine per cui tu metti in atto le azioni, cioè devi manifestare il Dio che tu sei all'interno degli dèi che ti spingono a manifestare loro per essere te stesso. Per cui è una situazione di assoluta conflittualità che deve essere presa in considerazione da chi pratica stregoneria. Quando si pratica stregoneria si apre la propria sensibilità al mondo, si costruisce le proprie relazioni empatiche col mondo, si costruisce i propri combattimenti col mondo. Dopodiché, quando si è aperta la propria sensibilità alle relazioni empatiche col mondo e alle emozioni che dal mondo giungono verso di noi, non è che poi si può chiuderla questa. Resta sempre questa ipersensibilità. E se non riesci a sviluppare un sufficiente grado di autodisciplina, se non riesci a sviluppare un sufficiente grado di intento, se non riesci ad usare in maniera appropriata la tua attenzione, queste relazioni col mondo, questa tua sensibilità che hai sviluppato all'inizio, rischia di travolgerti e di farti molto danno. Perché ricordate che una volta che si aprono le bronzee porte del Tartaro, non c'è più ritorno nell'utero. C'è la disperazione qualora non si sia in grado di continuare a percorrere quel sentiero. Non esiste un tornare indietro. Dall'ignoranza si può arrivare alla conoscenza, ma dalla conoscenza non si può ritornare nell'ignoranza. Si può fingere che la conoscenza non esista, ma la stimolazione sensoria, la stimolazione della sensibilità, la stimolazione dei sentimenti, la stimolazione delle emozioni resta comunque, e questa stimolazione si trasforma in conflittualità all'interno della persona. In quel momento solo il nostro intento, manifestato attraverso la nostra autodisciplina, capace di pescare gli elementi strategici dentro di noi, è in grado di sgarbugliare la trappola in cui gli dèi ci hanno cacciato. Un intento inflessibile, sorretto dalla volontà d'esistenza, è in grado di fermare ogni attacco proveniente dal mondo esterno. Ed è l'unica manifestazione che gli dèi riconoscono. In pratica, quando vi relazionate con gli dèi, non vi relazionate attraverso gli elementi della ragione, ma vi relazionate attraverso le vostre azioni, attraverso le vostre emozioni e attraverso i sentimenti, che non sono altro che un ponte, un legame fra le emozioni profonde e la ragione. L'intento inflessibile serve per selezionare quali azioni e quali emozioni noi vogliamo avere nella vita quotidiana, se siamo persone sociali o se siamo persone che vivono le relazioni con la natura, se siamo persone che stanno manifestando se stesse o se siamo persone che stanno difendendo se stesse da attacchi o da cose che possono distruggerle nel mondo in cui viviamo. Ma serve una volontà d'esistenza, cioè la capacità dell'individuo di dire in ogni istante della propria esistenza: io esisto, io sto facendo questo perché questo è ciò che posso fare in relazione a quello che io sto vivendo. Ma senza questo, senza la manifestazione di questa volontà di esistenza, gli dèi non riconoscono i singoli soggetti. Perché? Perché li riconoscono come prede. E nei mondi degli dèi, nei mondi dell'azione e nei mondi delle emozioni, gli esseri esistono soltanto se agiscono o esistono soltanto se si fondono con gli oggetti del mondo, se si fanno Afrodite. Altrimenti gli esseri non esistono e sono soltanto una preda. Siamo una preda di tutto ciò che ci accade attorno a noi e che fingiamo di ignorare perché non abbiamo sufficiente disciplina per riconoscere ciò che sta accadendo attorno a noi. Io vi racconterò il crogiolo dello stregone. Difenderò le idee all'interno dei dibattiti, come ho fatto in più dibattiti, e aiuterò le persone a comprendere le varie parti, ma non farò altro. Cioè là io mi fermo. Il potere di essere è una conquista della singola persona e di nessun altro. E qui entriamo nel concetto di potere di essere, che è proprio del paganesimo e della stregoneria. Che cosa significa potere di essere? Noi, nella storia della filosofia, non esiste il concetto di potere di essere. Perché? Perché in tutta la storia della filosofia è sempre stato considerato che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, cretino e deficiente. In tutta la storia della stregoneria esiste il potere, inteso come capacità dell'uomo di prevaricare o prevalere su altri. Cioè, io ho il potere significa che io ho il potere di dire a te ciò che tu devi fare. Se io non ho il potere, non posso dire a te che cosa devi fare. E in realtà si tratta semplicemente di potere di avere, cioè il potere del possesso, che è il potere proprio del Dio dei cristiani che noi troviamo nella Bibbia. Il Dio dei cristiani possiede gli uomini attraverso il patto col suo popolo eletto, e se il suo popolo eletto non fa quello che lui vuole, lui lo ammazza, lui lo stermina, lui lo mette in difficoltà, lui lo fa diventare prigioniero, perché il suo popolo eletto non ha fatto quello che lui voleva. È potere di avere. Il Dio dei cristiani, il Dio della Bibbia, possiede il suo popolo eletto, possiede le persone. Nel paganesimo politeista, dal momento che nessuno ha creato l'uomo ad immagine e somiglianza di un pazzo cretino, ma l'uomo, come tutti gli altri esseri della natura, è divenuto per trasformazione, è divenuto per diversificazione delle specie, è divenuto per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, il potere di essere di ogni singolo essere della natura non è altro che la sua personale rappresentazione nell'oggettività in cui quest'essere vive. Se noi guardiamo il branco di dei lupi, vediamo immediatamente che c'è un capobranco, vediamo che ci sono dei lupi ausiliari, vediamo che c'è una femmina principale, che ci sono delle femmine secondarie, che è organizzato in una certa gerarchia. Ma il capobranco non è il padrone del branco, è colui che difende il branco, è colui che rappresenta la forza del branco. E così la femmina principale non è la padrona delle altre femmine, è colei che ha più forza per difendere il branco. Quando il capobranco viene ucciso perché il capobranco si sacrifica per il branco. Il capobranco era la rappresentazione del branco. Allora, il capobranco non possiede il branco, ma difende il branco. È colui a cui il branco riconosce la forza per la sua sopravvivenza. Il capobranco è tale non perché possiede gli altri lupi e fa girare gli altri lupi in funzione di se stesso, ma è capobranco perché manifesta il suo potere, la sua forza, in difesa del branco. E questo vale per ogni essere della natura. Cioè il potere di essere non è altro che la nostra rappresentazione, la rappresentazione soggettiva di ogni essere, di ogni individuo, nell'oggettività in cui vive. Se io ho studiato fisica e sono un grande fisico, il mio potere di essere all'interno della società è quello di essere un grande fisico. Se sono un grande imbroglione, il mio potere di essere è quello di imbrogliare. Se sono invece un matematico, sarà quello di essere un matematico. Se ho una grande capacità di conoscere quelli che sono i movimenti, l'espressione della mia società, questa mia capacità è parte del mio potere di essere. Il potere di essere è il divenuto di ogni soggetto, è l'esperienza accumulata, è la sua capacità di elaborazione, è il suo impegno, è l'approfondimento che ha avuto all'interno delle sue emozioni, è il suo potere di adattamento soggettivo alle variabili che incontra nella società. Il potere di essere è ciò che l'individuo è nel mondo in cui lui agisce. E questo può essere considerato soltanto dal punto di vista del paganesimo politeista, perché tutte le specie e tutti gli esseri sono divenuti per adattamento soggettivo alle variabili oggettive nel mondo in cui sono nati, nel mondo in cui si sono trasformati, nel mondo in cui hanno ampliato continuamente il proprio potere. Nessuno si aspetti che gli si dica cosa deve fare, come deve applicare il crogiolo dello stregone e che cosa sia importante fare. Se poi qualcuno, preso dall'entusiasmo, si mette a praticare il crogiolo dello stregone o parti di esso, e nel farlo si caccia in situazioni personali spiacevoli o piacevoli, non si aspetti nessun aiuto né nessuna approvazione. Quella situazione personale spiacevole o piacevole o di successo è parte della sua sfida, iniziata quando ha pensato di praticare il crogiolo dello stregone, e dal modo con il quale risolverà quella sfida, risolverà quelle situazioni e andrà oltre la situazione che sta vivendo, dalle soluzioni che adotterà, dagli adattamenti che metterà in atto, dalla quantità di coinvolgimento emozionale che esporrà, questo individuo getterà le basi per continuare la pratica o per ritirarsi. Ricordate che il crogiolo dello stregone è manifestazione degli dèi dentro di noi, che costruiscono delle relazioni con gli dèi del mondo in cui viviamo e che costruiscono delle condizioni affinché i soggetti manifestano gli dèi nel mondo in cui vivono e manifestano, costruiscano, elaborino, plasmino il Dio che cresce dentro di loro, quel Dio che stanno incubando, proprio vivendo all'interno del loro quotidiano. E non crediate che questo appartenga soltanto agli esseri umani, ma appartiene ad ogni essere della natura. Ogni individuo, ogni singolo soggetto che vive all'interno di Zeus, all'interno di questa atmosfera, non fa altro che tentare di costruire il Dio che cresce dentro di lui. Non fa altro che tentare di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ed è questo il senso della natura nel suo insieme. Soltanto che questo senso della natura nel suo insieme, l'uomo è stato staccato, l'uomo è stato privato di questo senso, proprio perché la ragione ha separato l'uomo dall'immenso emotivo nel quale l'uomo è nato. Il crogiolo dello stregone, quando praticato con intento e passione per la vita, ha il potere di mettere al nostro servizio un meccanismo psichico che noi conosciamo solo come capace di produrre malattie psicosomatiche. In poche parole, mentre una persona che si chiude su se stessa e che accetta passivamente blocchi psichici manifesta malattie psicosomatiche, lo stesso meccanismo si manifesta in una persona che pratica il crogiolo stregone e tende a costruire tutte quelle connessioni cerebrali e a predisporre il fisico affinché quella persona possa far fronte al meglio alle contraddizioni della vita. Spieghiamo un po' meglio questo meccanismo dello psicosomatismo. Se io metto in atto delle situazioni distruttive, se io vado in depressione, costruisco delle situazioni per cui delle malattie o dei danneggiamenti, delle distorsioni fisiche si producono dentro di me. Se io vado in depressione, cosa succede? Succede che apro il mio corpo, il mio fisico, a tutta una serie di malattie. Malattie che non avrei preso se non fossi caduto in depressione e non avrei attentato alla mia struttura, mia struttura fisica, la mia struttura che fa fronte alle malattie che dall'esterno possono aggredirmi, no? Si chiama l'apparato immunologico. Ebbene, se io metto in atto tutta una serie di pratiche distruttive nella vita quotidiana, succede che ciò che aggredisco è il mio fisico, ciò che aggredisco è un chiudermi su me stesso, chiudere la mia fisicità e aprire le porte a malattie. Addirittura se io continuo a fare certi gesti e certe azioni, sorgono delle malattie psicosomatiche dentro di me, cioè quelle che sono delle malattie psichiche si trasformano anche in malattie fisiche, hanno il loro aspetto nella mia fisicità. Ma questo tipo di malattie succede quando io mi chiudo su me stesso, quando io rompo i miei legami con il mondo e tagliando i legami col mondo mi rinchiudo su me stesso. Ma se io faccio l'operazione contraria, cioè mi apro il mondo attraverso la pratica del crogiolo dello stregone, ho lo stesso un somatismo, ma anziché avere un somatismo di malattia, ho un somatismo di maggiore efficienza durante il mondo, all'interno del mondo. Alimento per esempio le mie connessioni neuronali, aumento la plasticità del mio cervello, aumento l'energia all'interno del mio corpo, del mio sangue. Aumentando la mia attenzione nel mondo, faccio emergere con maggiore facilità l'intuizione della parte profonda del cervello. Mi apro a risolvere i problemi e ogni volta che io risolvo i problemi aumento la mia capacità di risolvere i problemi. Cioè aumento la mia capacità di interazione fra me e il mondo. Cioè se la malattia psicosomatica mi dice che rinchiudendomi su me stesso io trasformo certi stati psichici in malattia fisica, La malattia psicosomatica mi indica anche la direzione opposta, cioè se io mi apro il mondo, se mi apro alle tensioni emotive del mondo, sviluppo anche il mio corpo, sviluppo anche la mia fisicità. Se io non corro, se io non uso le gambe perché sto sempre in poltrona, come sto facendo in questi giorni, per esempio, che sto seguendo internet, chiaramente le mie gambe perdono la loro capacità di resistenza nel camminare, le mie gambe perdono la capacità di resistenza nel correre, per cui c'è un'atrofizzazione di quello che è la mia capacità di camminare o di correre. Ma se io mi alleno, se io comincio ad allenarmi, se io comincio a camminare, se io mi impegno a fare molte passeggiate, la capacità delle gambe aumenta, si rafforza la muscolatura. Ma questo modo di essere, questo modo di procedere avviene anche all'interno della mia intelligenza, avviene anche all'interno della mia capacità di agire nel mondo. Se io agisco sistematicamente nel mondo, analizzo il mondo, la mia capacità di analisi aumenta. Se io critico aspetti del mondo, la mia capacità critica aumenta. Se io interagisco, se io ho delle relazioni emotive col mondo, tutto questo mi porta a trasformarmi in funzione della mia attività. Pertanto, il crogiolo dello stregone, una volta applicato, sollecita l'individuo a manifestarsi in continuazione nel mondo, cioè a essere sempre attivo e a essere sempre più dinamico nelle relazioni fra sé e la vita. E questo non lo possiamo dimostrare attraverso la positività, cioè attraverso l'espansione dell'individuo nella vita. Cioè io non posso dimostrarvi, a parte gli ultimi esperimenti di medicina che ha analizzato la trasformazione neurologica attraverso l'attività dei soggetti, no? Cioè, ma in realtà non si è mai potuto dimostrare che agendo in un certo modo la plasticità cerebrale portava a una modificazione delle connessioni neuronali, per cui la capacità dell'individuo di comprendere o di interagire col mondo aveva anche una trasformazione fisica che si trasformava in nuove connessioni neuronali e un ampliamento della sua capacità cognitiva. Questo non si era mai potuto dimostrare nel passato, però gli stregoni sapevano da sempre che agendo in un certo modo si sviluppava le capacità dell'individuo di agire nel mondo. Per cui non si tratta di miracoli, ma di adattamenti della soggettività psicofisica degli individui in relazione alla manifestazione della loro volontà nelle scelte di vivere per sfida. Praticando il crogiolo dello stregone, si tratta di un riadattamento soggettivo alle variabili oggettive della propria soggettività, in relazione alla propria azione nel mondo in cui viviamo. Agire attraverso la nostra volontà significa diventare dei guerrieri della vita, della propria vita. Ed è esattamente quello che noi vogliamo fare col crogiolo dello stregone. In pratica, il crogiolo dello stregone porta le persone a combattere con le armi degli dèi e non con le armi dei bambini. Cioè, visto che dobbiamo affrontare la nostra vita e visto che la nostra vita va affrontata con impegno, con passione, con determinazione, in questa vita vanno usate le armi degli dèi. E le armi degli dèi sono le armi psichiche, sono le armi emotive, sono le armi delle relazioni che noi mettiamo in atto col mondo e nel mondo in cui viviamo. Ma attenzione, io non sto parlando del termine, usando il termine armi a caso. Cioè, si tratta effettivamente di vivere come se fosse una battaglia. Tant'è che nell'allegoria pagana della vita abbiamo, non nell'allegoria, il termine esatto sarebbe l'allegoria pagana della vita, è rappresentata all'interno delle antiche religioni del mito attraverso la battaglia di Troia, la battaglia di Ilio. La battaglia di Troia non è altro che un'allegoria della vita, il combattimento della vita, cioè gli dèi ci chiamano a partecipare alla battaglia della vita. E quando ci buttano nella battaglia, ci schiaffano nella battaglia, lo fanno in maniera spietata, perché in quella battaglia noi dobbiamo imparare a manifestare la nostra volontà, le nostre emozioni, il nostro intento. Dobbiamo avere sia l'intento di Paride, sia l'intento di Achille, sia l'intento di Ettore, l'intento di Agamennone, l'intento di Ulisse. Naturalmente altri intenti ci circondano, altre persone affrontano le loro battaglie della vita, altri dei si manifestano in altre persone, in altri soggetti, in altri ambienti. Però è un vivere per sfida, e il vivere per sfida che noi abbiamo nel paganesimo politeista è rappresentato dalla simbologia propria della battaglia di Ilio, della guerra di Troia. La guerra di Troia non è altro che una rappresentazione della vita in cui gli dèi combattono una battaglia, ma gli dèi combattono una battaglia, gli dèi sono espressi da ognuno di noi. Ognuno di noi in realtà combatte quella battaglia, e in quella battaglia abbiamo la possibilità di manifestare la nostra volontà e di essere noi stessi. Questa è la primissima parte della spiegazione del crogiolo dello stregone, cioè praticamente dell'insieme dei principi da cui dai quali, diciamo così, si rende necessaria la pratica del crogiolo dello stregone. Le altre naturalmente seguiranno altre trasmissioni fino alla fine del discorso sulla necessità del crogiolo dello stregone. Queste trasmissioni non hanno un titolo vero e proprio, però ne farò un ciclo, penso di 4 o 5 trasmissioni che verranno messe in onda questa settimana e che vanno a spiegare il significato e il senso della pratica del crogiolo dello stregone attraverso la descrizione dell'ambiente in cui il pagano politeista o chi pratica stregoneria vivono e si sviluppano. Bene, io penso per oggi di aver finisco qui con la prima parte della spiegazione sul crogiolo dello stregone, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla seconda parte di questo ciclo di trasmissioni. Ciao!